Sì, infatti non so dove venga. Allora, eccoci qua. Bentrovati per la terza e ultima parte di questo seminario.
È partita la registrazione.
Sì, l'ho avviata. E vi dicevo, no? Bene, siamo arrivati a questa proposta, diciamo così, di fronte a questi saperi che, come vedete, filosofici, sociologici, che sembrano chiudere lo spazio, appunto, in un'angoscia, in una privazione di desiderio, in una sorta di occlusione di ogni viabilità. Diciamo, da una parte abbiamo immagini a cui non potremo mai fare ritorno, appunto, no? Le immagini di una terra remota e 6,06 miliardi di chilometri da qua. Dall'altro abbiamo una sociologia, ed è visto come quella di Vegetti, acculturata, preparatissima, che ci mostra come le macchine in cui siamo immersi sono macchine di controllo e di individuazione di ogni nostro agire all'interno di trame in cui sostanzialmente non possiamo operare più. No? Avete visto che di fatto il portato del passo di Vegetti che abbiamo letto era di fatto una inazione, cioè cosa si può fare? Non possiamo fare niente, siamo incastrati da queste macchine, siamo bloccati da queste macchine che ci intrappolano in pratiche, ci determinano, ci collocano in un contesto dato globale e minimo, ma di immobilità. Quindi sono una condizione, quella che ci mostra la sociologia di Vegetti, diciamo così, come una via di immobilismo, cioè in cui siamo vittime di queste macchine, non possiamo fare niente, no? Dall'altro abbiamo visto Virilio e Lasserre che ci mostrano come altri saperi occidentali abbiano affrontato questo mutamento, diciamo così, delle macchine in cui siamo immersi con altrettanta angoscia, no? Virilio dice è finita la geografia, no? È l'apocalisse, fine dello spazio, e la correzione un po' più cauta è no, attenzione, non è finito lo spazio, ma lo spazio è totalmente scritto e messo a servizio di un'economia sempre più slegata, tra l'altro, dai bisogni, diciamo così, umani, no? Ma sempre più legata ai bisogni dell'economia stessa. Quello che un po' diceva Lasserre, no? Cioè, certo, lo spazio esiste, sì, ma solo per trasferire merci, per gestire economie, no? Quindi, vedete, c'è una apocalisse quasi che è la risultante di tutti questi saperi e che ci restituisce quell'immagine di angoscia che facevo un po' vedere nell'opera dell'artista naif Art Brut di Emma Hauk, no? Che povera, non era manco un artista, era una donna che ha scritto, ecco, in un momento di grave dolore e sofferenza, e noi leggiamo però come un segno, ecco, di una nostra condizione. E allora diciamo, proviamo a cambiare un po' il nostro sguardo, cioè proviamo a rivolgerci ad altre dimensioni dello spazio, a indagare altri sentieri, altre dimensioni della geografia, e vediamo che se ci concentriamo sullo spazio fra la Terra e il sotterraneo, si aprono altre domande, no? Per esempio l'idea del cosa proteggere. La geografia non si pone questa domanda, no? Dice, non traccia uno spazio per proteggere, ma per scovare, per trovare, per cercare. Invece il sottosuolo in qualche modo ci apre a uno spazio di protezione, di produzione del prezioso, no? Quindi in una scelta di cosa è prezioso e cosa non lo è, e anche nell'idea di cosa vogliamo eliminare, no? Quindi cosa vogliamo gettare, cosa vogliamo seppellire perché sia cancellato, no? Quindi sono suggestioni queste che ci aiutano forse a immaginare una scrittura diversa delle nostre mappe, no? Affinché esista forse una riapertura dei giochi, no? Una riapertura dello spazio, che questi saperi, vedete, concorre a chiudere, a saturare, no? A cancellare ogni marginalità possibile, no? da questi spazi, no? Mentre noi abbiamo bisogno di scritture che riaprano i margini, diciamo, che smarginino, cioè scritture che ci aiutino a ritracciare geografie ancora di nuovo percorribili, agibili, legate alle domande della protezione, della produzione, dell'eliminazione del nocivo, no? Allora, questa ultima fase è chiaramente problematica, è aperta, sono suggestioni quelle che vi do, no? Sono tre suggestioni, diciamo così. Una è proprio una lettura che facciamo insieme adesso di qualche passo da un altro uno scritto di appunto un filosofo che ha Giorgio Agamben, che ha trattato un tema, mi ha colpito, che era già stato a Mekri, lo diceva Florinda qualche giorno fa, il tema del mundus patet. Lo ricordate, no? Questo tema, forse ne abbiamo già parlato nel 2020, dicevamo a Mekri, proprio Florinda, non abbiamo trovato documenti che lo testimoniassero.
Si trattava della festa di saluto, ecco, non registrata e non archiviata.
Ecco, vedi?
Dell'anno del Covid, eravamo tutti a distanza, appunto, teleconnessi, telepresenti, e avevo raccontato il rito del mundus patet per festeggiare quella giornata. Sì.
Ecco, a me questo riferimento mi colpì tanto, però poi non abbiamo fatto delle riflessioni ulteriori, però era nella mia memoria profondamente depositato e mi ha colpito quando poi nel 2000, adesso qualche mese fa, ho letto questo libro La lingua che resta di Giorgio Agamben, che ha un capitolo molto bello dedicato proprio al mundus patet, molto, un capitolo molto umile, copione. In realtà, copione, no, in maniera molto, un capitolo molto umile, molto preciso, cioè filologico, insomma, racconta proprio che cos'è, alcune fonti, no, che testimoniano di questa esperienza. Allora, posso dire, questa è una cosa che ci può tornare utile in questo momento, no? Perché cos'è il mundus patet? Il mundus è una... La geografia si occupa appunto della Terra, si occupa del mondo, si occupa di descrivere una Terra. Ma che cosa vuol dire mondo? Noi in realtà abbiamo già chiamato a questa parola quando abbiamo parlato dell'ornamento, perché mundus è mondo e quindi traduce apparentemente il greco cosmos, no? Diciamo così, la conformazione ordinata degli elementi, però in realtà il latino mundus, ci avverte Agamben in questo passaggio, non è proprio una traduzione di cosmos, cioè aveva una sua storia pregressa, diciamo così, che forse recuperare per noi ha senso in questo momento. Dice, il mundus designava un'apertura circolare che metteva in comunicazione il mondo dei vivi con quello infero dei morti. Esso veniva aperta 3 volte l'anno, 24 agosto, 5 ottobre. Ecco perché. No, c'è un altro punto in cui ne parliamo.
Scusa.
8 novembre, poi ne parliamo. E in quei giorni considerati per questo giorni religiosi, ci dice Agamben, no? Ciò che era nascosto e segreto nel culto degli dei mani era portato alla luce e rivelato. Il mundus non solo ha qualcosa a che fare con il nascosto e il prezioso, ma soprattutto con la sua rivelazione, cioè con la sua messa in comunicazione col mondo della superficie, ecco, diciamo così, no? Quindi tutte le attività erano sospese perché bisognava occuparsi di questa comunicazione. Ecco, secondo Plutarco si chiamava mundus anche la fossa, questo è per noi molto importante, quindi legato a un rito di fondazione, anche la fossa che Romolo aveva scavato al momento della fondazione di Roma e in cui erano state gettate delle primizie, ciò che si vuole proteggere, ciò che ci si augura possa continuare a crescere, è una manciata di terra che ciascuno dei compagni di Romolo aveva portato dalla città da cui proveniva. Il mundus è una conservazione di una manciata di terra ibrida, no? Ma ritenuta appunto testimonianza di un incontro, di una comunicazione anche fra i vivi. Mundus non disegnava dunque a Roma soltanto la soglia circolare del mondo dei morti, proprio in quanto metteva in comunicazione i morti con i vivi, ma esso congiungeva anche il passato e il presente, il paese che i fondatori avevano lasciato con la nuova città che avevano fondato. Quindi è un luogo che mette in contatto due dimensioni, diciamo così, geografiche, geografia ctonia e geografia superficiale della Terra, mondana appunto, ma anche due tempi, tempo passato e tempo presente, in un'ottica di fertilità, di felicità. Il termine mundus era riservato a due cose o tipi di cose. Da un lato la fossa, chiusa per sempre, in cui Romolo, al momento della fondazione della città, seguendo un rituale che veniva considerato etrusco, aveva gettato le primizie di tutto ciò che dal punto di vista del costume è necessario dal punto di vista della natura, e inoltre un poco della terra del paese da cui proveniva ciascuno dei suoi compagni. Dall'altro lato una fossa, quindi mundus non era solo quella fossa speciale, che era a Roma, ovviamente, ma anche varie altre fosse che davano accesso al mondo sotterraneo, di cui gli antichi romani non avevano proprio un'idea coerente, cioè non hanno lasciato testimonianze che chiariscono una volta per tutte che cosa sia per loro il mundus. l'unica fossa veramente forte, principale, conosciuta di cui si parlava era il Mundus Cereris, questa fossa di Cerere che era accanto proprio al tempio di Cerere Mundalis, che appunto era un luogo particolarissimo della religione romana. Quindi c'erano altri mondi, cioè il mondo non era solo uno, c'erano diversi mondi, ecco, diciamo così, nel mondo, e che potevano essere aperti, in cui si poteva entrare in contatto in certi momenti della vita. Quindi che cos'era questo mondo? Andando alla ricerca delle fonti, ci dice così. Secondo alcuni, citando uno scolio appunto a commento delle bucoliche, secondo alcuni si tratta della grotta con una bocca angusta, ma profondissima, attraverso la quale Proserpina fu rapita dal padre Dite. Altri dicono che il Mundus si trovava nel tempio di Cerere e che cielo sta per Mundus. Ovvero, presso gli antichi vi era un profondissimo pozzo, altissimus puteus, nel quale scendeva un bambino, puer, per celebrare riti sacri, in modo da conoscere ciò che nascerà nell'anno. L'apertura rotonda di questo pozzo, cioè la sommità del circolo, misurava non più di 3 cubiti. Quindi vedete, da un punto è il mondo del rito di fondazione. Poi, in certe altre fonti, è il mondo che, diciamo così, è legato a questa, a Cerere, diciamo così, e a questa conservazione del raccolto, no? E dall'altro, vedete, però, è oggetto di queste discese, no? Dei fanciulli per, appunto, indagare, come nelle sorti di Palestrina, tra l'altro, no? Il destino di certe comunità. Il Mundus è, cioè, il luogo in cui, fra passato e presente, si fa esperienza del nuovo che viene in essere. Ecco, il mondo è quella soglia che annuncia e rivela, attraverso questo contatto vertiginoso e verticale col mondo profondo, no? Ciò che verrà di buono. Ecco, ciò che verrà di buono, ciò che la terra restituirà di bene ai viventi, no? È solo se la si riferisce in questa funzione rituale che si può spiegare il significato dell'espressione antica in mundo esse. Pare nel mondo romano, lo testimonia Ennio e altri, che esistesse questo modo di dire, no? Essere nel mondo, che tu sia nel mondo, no? Che ha un significato molto diverso come noi ce lo immaginiamo, cioè una sorta di augurio, no? Qualcosa come, ci dice Agamben, no? Come dire, che possa avvenire bene, che possa assumere una conformazione positiva per te, ecco, no? È una sorta di rivelazione di un augurio futuro, no? Di una speranza per il bene futuro che deve ancora essere. Qualcosa che sta nascosto, ma che avverrà, aprirà. Si aprirà e potrà dare il bene che aveva in sé nascosto, no? Finalmente portato alla luce. Quindi essere nel mondo, non come, capito, essere trascritto in una geolocalizzazione di saturazione e chiusura di ogni possibilità, ma come un legame con ciò che può essere, ciò che potrà essere di bene nel mondo, no? E quindi, ecco, tra l'altro, in questo senso, ci dice, qui quasi da filologo Agamben, da storico delle idee antiche, ci dice che, beh, insomma, di mundus ce n'erano almeno due, un mundus celeste e uno sotterraneo, no? Cioè un mondo che era il mondo del mundus rivelato, no? Ma il mundus era anche quello che era nascosto e sotterraneo, cioè c'è qualcosa che ancora non è stato detto del mondo, c'è ancora qualcosa che il mondo non ha annunciato, c'è ancora una risorsa di fertilità che deve darsi e genererà, no? Una dimensione di apertura futura, di fertilità futura. Insomma, questa cosa è molto bella perché in latino, come sapete, altus è una vox media, no? Cioè non indica un'altezza da terra verso il cielo, ma indica una qualsiasi estensione verticale, quindi anche una profondità, no? Quindi vi sono per i romani un cielo e un abisso sopra di noi, così come vi sono un cielo e un abisso sotto di noi. Quindi c'è un mondo possibile, un mondo di riserva, un mondo che attende, no? Una restituzione nel mondo superficiale, che non è esaurito, no? Non è totalmente leggibile nei giorni qualsiasi della nostra vita, nei giorni appunto, diciamo, quotidiani, nei giorni come dire, lavorativi, ma nei giorni festivi, nei giorni FAS, nei giorni dove c'è una pratica rituale che si può mettere in gioco, allora ecco che il mundus profondo torna a fertilizzare il mondo celeste, torna a ridare una possibilità, no? Al mondo che sembrava ovvio e patente tutti i giorni, ecco che c'era una riserva di patenza, una riserva di visibilità che il mondo sotterraneo poteva regalare al mondo quotidiano, no? Che cosa cambia, dice, se si restituisce al termine mondo la sua originaria profondità? Cioè, se il mondo della geografia non sia soltanto il mondo della superficie terrestre, della sua verticalità astronomica, ma sia anche questo mondo profondo, no? Da scrivere ancora, da immaginare, per cui bisogna ancora immaginare delle mappe, insomma, no? Cosa significa per l'uomo essere nel mondo se mondo non è semplicemente la totalità degli enti, né ciò verso cui l'esserci oltrepassa e trascende se stesso e ogni ente, ma innanzitutto il mondo sotterraneo in cui dobbiamo calarci per ritrovare ogni volta il senso della nostra dimora sulla Terra? Qui ovviamente Agamben sta giocando con Echi, che conosciamo bene, voi meglio di me, se il luogo originario dell'uomo non è il mondo, ma il mundus, cioè qualcosa di altus ac fundus, che implica una relazione coi morti, col passato, allora temporalità e memoria gli appartengono costitutivamente. Cioè la geografia appartiene, no, un'idea della sua profondità, della sua sgretolazione, del suo transitare, del suo tramontare, del suo avere a che fare con alterità geografiche, scritture precedenti e future, che nella geografia attuale sembrano chiuse e inesperibili. E la memoria che è qui in questione non è la facoltà di un soggetto, giusto, no? Ma la struttura stessa del suo essere, che lo mantiene in tensione verso l'alto e verso il fondo. Cioè, qui non si tratta di usare la memoria come cronologia del passato o inventare una cronologia futura, ma come essere in tensione verso questo avvenire, advenire, no? E questo tramontare, no? Cioè una scrittura che conservi questo tono, questa tensione, no? Verso l'avvenire. Le nostre scritture lo conservano, le nostre geografie lo conservano. Lo fanno? Le mappe che speriamo fanno questo? Ci aiutano a fare questo oppure no? Dentro il mundus, diciamo così, noi entriamo verso una dimensione che ci permette di immaginare una diversa immagine della Terra. Non solo un'immagine appunto di estensione infinita, o totalmente chiusa nella sua trascrizione, ma come una sorta di riserva profonda a cui attraverso una certa pratica è possibile che, come dire, il mondo della possibilità, il mondo irrivelato del sotterraneo, parli al mondo della, il mondo della visibilità esteriore, no? Quindi la domanda è: la nostra geografia tiene in conto tutto questo? Tiene in conto questa dimensione non vertiginosa e folgorante di un Giove che ci inchioda, vi ricordate, no? Il passo di Vico, noi, il fulmine che ti inchioda nel tuo essere qui, ma invece una profondità con il tempo, con i resti fertili e protetti di un bene a venire? Lo fa? Un'altra suggestione che vi do, su cui avremmo potuto lavorare tantissimo e per mia imperizia, per tante cose non sono riuscito a farlo, ma che era in realtà in mente di farlo dall'inizio, io quest'estate ho lavorato molto su questo, ma poi non sono riuscito a trascriverlo per voi abbastanza, è il andare a cercare questa possibilità in una dimensione artistica contemporanea, appunto, che si chiama Land Art, no? Sapete che più o meno da una certa data in poi, dagli anni 60, nel Novecento, piano piano, è nata una area della produzione di esperienze, io ormai così definisco l'arte, diciamo così, un'area di produzione di esperienze che prende il nome di Land Art, cioè arte del del land, no? Del, difficile da tradurre land, diciamo, della superficie terrestre, no? Come abbiamo indagato con la geomanzia, avremmo potuto fare, no, con la land art, cioè quale rivelazione geografica ci dà un percorso dentro la land art? Sicuramente qualcosa ci regala, ci regala, perché per esempio, come vedete, alcuni artisti della land art sono Richard Long, su cui vi vorrei poi far riflettere in un'opera in particolare. Questa è un'opera molto famosa di Dennis Oppenheim, che è uno dei maggiori artisti di questa corrente, che iniziavano a fare appunto cose un po' strane, diciamo così, sia per l'arte precedente, ma ancora oggi per noi forse un po' inclassificabili, cioè, no? Questo è un articolo che è uscito proprio, che raccontava negli anni 60, alla fine degli anni 60, nel 68, ecco, questa nuova corrente che si intitolava, dedicato a Dennis Oppenheim, che si chiamava A Presence in the Countryside, no? Una presenza nella campagna, perché alcune opere di Dennis Oppenheim, alcune opere di Richard Long, dei primi fondatori di questa nuova corrente artistica, erano in effetti non urbane e si collocavano in contesti proprio agricoli, cioè abbandonavano le grandi città come New York, come Los Angeles, e cercavano di fare arte in contesti dove l'arte non c'era, non era mai arrivata, l'arte contemporanea non si interessava di queste campagne, no? E loro invece portano in queste zone lontane anche socialmente e culturalmente dall'arte delle esperienze che vengono poi ritenute significative di essere rammemorate. Dennis Oppenheim, in questo caso, vedete, cosa inizia a fare? Inizia a fare dei buchi nella terra, delle fosse. Inizia a fare dei sentieri, delle strisce, delle scritture sulla superficie della terra, no? Quindi non va sotto. Avremmo potuto fare questo scherzo di ci portiamo nelle grotte. No, no, a me interessa questa storia della superficie, no? Il mundus è qualcosa che mette in transito il sotto o sopra. Non è che si andava sotto. È ciò che dal sotto va sopra, no? Per esempio faceva quest'opera che vedete qui, che si chiama Annual Rings, gli anelli annuali, in cui è andato a indagare con queste scritture della neve circolare il confine, per esempio, fra il Canada e l'America e la linea dell'ora, no? La linea che a un certo punto si passa questo fiume e si cambia fuso orario, no? Lui marcava questi percorsi attraverso questi segni sulla neve, segni che duravano pochissimo, venivano fotografati, dopo poche ore scomparivano. Oppure in quest'altro lavoro, molto bello, si chiama One Hour Run, nel 68, lui con una macchina, un sci, diciamo, della neve, ha fatto una lunga linea di un'ora, ha percorso per un'ora una strada dritta e ha segnato nella neve un sentiero, una striscia, una linea di terra, ha fatto un segno sulla neve per un'ora andando avanti con questo strumento. Ecco, lui parlava di arte come... arte come qualcosa che bisognava, insomma, non fare più nello studio. Ma lui diceva, io ho uno studio terrestre, chiamava proprio terrestrial study, il suo luogo di lavoro. Cioè spostavano, no, fuori dallo studio i loro luoghi di lavoro, ma non per fare riproduzioni della natura come facevano, certo, gli impressionisti molto tempo fa, no? Ma proprio per collaborare con la natura, trovare dei luoghi di lavoro con la natura, no? Questo è un passo proprio suo, di Dennis Oppenheim. All'improvviso, negli anni 60, no? Nel 60 sono gli anni della camminata di Yuri Gagarin, sono gli anni dello sviluppo dell'economia industriale moderna, eccetera, eccetera, no? Il consumismo come lo conosciamo noi oggi. Ciò che costituiva un oggetto d'arte convenzionale fu minacciato. Ora era smaterializzato. La scultura poteva essere un buco nel terreno, ad esempio, immobile e in alcuni casi invisibile. Di fondamentale importanza era il fatto che l'artista si trovasse ora al di fuori dello studio, attivando in tempo reale le opere all'interno di un sistema in continua evoluzione, no? Quindi Oppenheim voleva lavorare proprio in sistemi in evoluzione, con azioni che non volevano rappresentare, ma volevano in qualche modo tracciare dei percorsi sulla superficie della Terra. Le sue preoccupazioni erano legate ad altre forme di sapere, come l'ecologia, la dimensione politica dello spazio, la dimensione sociale, no? E cercava appunto di lavorare su supporti, vedete, che erano proprio terrestri, quindi proprio luoghi della terra dovevano essere l'oggetto, cioè la sua tavola, le sue operazioni dovevano essere effimere e dovevano lavorare sulle superfici che normalmente noi percorriamo senza prestare alcuna attenzione. Vedete, questa è un del tempo passato a lavorare sulla terra. E poi lui faceva delle restituzioni di queste opere, che ovviamente erano non viste sostanzialmente da nessuno, quindi opere invisibili, creava questi display, questi, come possiamo chiamarli, queste composizioni, diciamo così, di immagini fotografiche, cartine geografiche, vedete, in cui provava a mettere in contrasto, diciamo, da un lato quello che era avvenuto, la restituzione fotografica e la trascrizione ufficiale dei luoghi dove era stato, no? Quindi erano delle specie di macchine di memoria in cui più, cioè memorie di diverse qualità, diciamo così, dialogavano fra loro, no? Segni che rimandavano a geografie diverse, questo voglio dire, no? Geografie della trascrizione, come dire, scientifica, come questa, ma anche linguaggi che trascrivono in maniera diversa quell'esperienza. Ecco, questa è un'altra, poi questa è One Hour Run, vedete, questi sono sempre, vedete, questi strani oggetti che lui esponeva dopo aver vissuto l'opera, che era appunto l'esperienza che faceva nel sito, ecco, opere che erano sempre site specific, no? Come si dice oggi, cioè collocate in un sito, cioè non potevano prescindere da una certa atmosfera, da un certo momento di quel luogo, no? Erano opere che avvenivano lì, restavano lì e sparivano lì, effimere, di cui restavano testimonianze ambigue come questa, ma vedete che dialogavano in diversi linguaggi, no? Una visione zenitale, una visione geografica, no? Erano solo supporti di una memoria di ciò che era avvenuto ai corpi, ai luoghi in determinati contesti, se avevano seguito una serie di azioni, no? E non era, cioè l'opera non era questa nella mente di Oppenheim, l'opera era quello che lui aveva fatto su quella terra, aveva scritto, no? Questa era una trascrizione, una mappa che doveva rimmaginare un'operazione possibile, non soltanto, diciamo così, tenerla in un feticismo, diciamo, del segno, no? Conoscete tutti questa famosissima opera, Sparagetti, degli anni 70, appunto, una delle più famose opere di Land Art della storia di quegli anni, vedete, in cui proprio, anche qui, l'obiettivo di Robert Smithson, sempre artista che in quegli anni collabora alla definizione di questa nuova corrente artistica della Land Art, vedete, proprio qui si tratta di modificare, diciamo così, una porzione di terra, di territorio, e di costruire una modificazione che possa continuare a evolvere nel tempo indipendentemente dall'intervento dell'artista, no? Quindi un'opera che abbia un futuro, diciamo così, no? Un futuro che non è artistico, ma è così, cioè ha creato, diciamo così, una forma che viene lasciata all'evoluzione naturale, no? Quindi in qualche modo viene lasciata al tempo, viene abbandonata, ecco. Quindi una scrittura della terra che venga abbandonata da ogni possesso, da ogni usufrutto, da ogni possesso possibile. Quindi ora noi andiamo qui e troviamo qualcosa che non era prevedibile da parte dell'artista, no? Che è stato un continuo di questo luogo che è stato abbandonato a se stesso e alle forze che agiscono in quel luogo. Un'enorme spirale di roccia, qui siamo nello Utah, nel lago salato dello Utah, in cui appunto tutto quello che è la conformazione naturale del luogo, le caratteristiche peculiari di quel luogo, il fatto che sia un lago salato, che ci sia una particolare tensione di venti, no? Ecco, collabora alla formazione di quest'opera e che vive di un tempo geologico, cioè viene lasciata vivere del tempo che esso stesso in qualche modo lascia, no? Questa è un'indicazione, no? Diciamo così, di che cosa può essere una scrittura della terra che non abbia per forza la chiusura come suo unico orizzonte, no? Ecco, poi infine l'ultima che vi volevo davvero farvi leggere, è la penultima in realtà, ed è questa di Richard Long. Questo è uno, appunto, insieme a Dennis Oppenheim e Robert Smithson, lui è forse uno dei più famosi artisti della land art. Lui è inglese, e siamo sempre proprio negli anni 60, prima di tutti, diciamo così, 67. E che cos'è questa cosa, quest'opera? Vedete, innanzitutto è una fotografia, ovviamente. Anche qui tutti questi artisti della land art usano la fotografia proprio con questa dimensione documentale, no? Cioè rammemorativa, per trarre, come dire, trarre, diciamo così, per documentare quello che è stato. Ma l'opera non è mai la fotografia è soltanto un modo per, come dire, trascrivere nella memoria degli altri, diciamo così, quello che è accaduto, no? Nell'esperienza, ecco un attimo che chiudo il microfono, ecco, nell'esperienza che in realtà è stata proprio quella dell'artista, no? Cosa ha fatto qui Richard Long? Ha fatto una cosa molto semplice, cioè ha scelto una porzione della campagna vicino casa, a Bristol, in Inghilterra appunto, e ha camminato avanti e indietro per un po' di tempo, con calma, osservando, assaggiando quella superficie, avanti e indietro, finché su quella superficie non si è, diciamo così, si è diventato una traccia del suo passaggio. Cioè, vedete, c'è una traccia più chiara, con meno erba, che indica il luogo su cui lui ha sostato di più col suo passo, no? E quindi questa è una, come dire, lo spazio della natura qui non è uno spazio di, come dire, è uno spazio di rappresentazione, cioè qui l'opera non rappresenta la natura, ma la natura è un campo d'azione, un campo di attivazione, ma poi diventa un'esperienza di misurazione del paesaggio, quindi il suo corpo all'interno di questo spazio è stato, si è misurato, ha dovuto ripetere, ha dovuto assaggiare, ha dovuto vedere, ha dovuto guardare, ha dovuto esperire questo spazio col suo corpo in un esercizio, diciamo così, minimo, ma estremamente ripetuto, ha dovuto forse anche annoiarsi di questo spazio, no? Quindi in qualche modo, come vedete, è un ritorno ai minimi termini, diciamo così, no? In cui camminare torna a essere scrivere nello spazio, no? In cui l'esercizio del movimento è diventato, viene restituito alla sua natura, diciamo così, di incisione del territorio, no? Cioè camminare e scrivere forse già immaginare un cammino, no? Ecco, qui diciamo che questa è un'opera fatta letteralmente con i piedi.
Si è imposto in eretta, però, si è imposto una regola.
Si è imposto una regola, certo, sì. Ce ne sono altre diverse, questa è proprio una linea, no? Una linea umana, no? Geometrica quasi, no? Però fatta coi piedi, effimera e transeunte, cioè non c'è più, non esiste più questo luogo, questo, no? E qui i piedi diventano vedenti, cioè i piedi ci fanno vedere, e quello che è visibile è grazie ai piedi, no? I piedi sono ciò che vediamo, diciamo così, no? Ecco, però mi interessava di questa quest'opera così umile, se ci pensate, no? Così elementare, così veramente primitiva nel senso artistico di questa parola, cioè così un ritorno proprio a mezzi antichi, diciamo così. Ecco, c'è qualcosa che però che restituisce un'esperienza fertile, secondo me, no? Cioè ci fa ricordare che quando camminiamo noi stiamo scrivendo, innanzitutto, una geografia, e che appunto le erbe selvatiche dove noi camminiamo, su cui che schiacciamo, su cui no, sono anche, come dire, cancellate e ricreate dal nostro passo, no? Quindi c'è un processo di morte e di vita che si innesca nel nostro camminare, no? Il nostro camminare non è privo di effetti, non è soltanto un da qui a lì, no? Ma è un'operazione che scrive il mondo, lo incide, lo segna, ne condanna e ne salva alcune cose, no? Allora, questa è una geografia che torna al suo quasi abecedario, no? Torna all'alfa e alla beta, no? Cioè torna al suo alfabeto iniziatico proprio, no? Cioè il tornare a essere bipedi in movimento che produce degli effetti. Ecco, questa è un'esperienza che può aprire forse delle porte a una nuova, a tornare a immaginare lo spazio in maniera diversa. Ecco, io non potevo poi non chiudere, scusate, ma devo chiudere con un'ultima immagine, perché questa immagine mi è venuta in mente stamattina, per cui ho aggiunto una coda, scusate, un po' a sorpresa, no? Che a un certo punto ho visto questa immagine e ho detto, ma questa immagine io l'ho già vista. Dove? E mi sono ricordato di, questa è sempre Nazca, questa è un'opera in Perù che ha fatto sempre lui, ma mi sono ricordato di questa opera, su cui io avevo già molto lungamente lavorato, Barney Newman, esatto, un'opera che si chiama Be, One, cioè Be come imperativo del verbo essere, sì, tu, no? Be, uno. Siamo molti anni prima l'opera di Richard Long, siamo nel 49. Quest'opera è semplicemente una linea, una zip, come la chiamava Newman, su una tela monocroma rossa, no? E come vedete c'è un'affinità non da poco fra quest'opera di Barney Newman e l'immagine fotografica che Richard Long fa delle sue opere, vedete? Cioè, sembra quasi che stia citando, forse, no? Newman, forse all'epoca era anche più visibile di oggi. Guardate, proprio la percezione assurda di questa cosa, e mi è venuto in mente un famoso passo di uno scritto molto famoso di Barney Newman, che recita in questo senso. Io non manipolo o gioco con lo spazio, io lo dichiaro. E grazie alla mia dichiarazione che i miei dipinti divengono pieni. Da quando ero bambino sono stato sempre consapevole dello spazio in quanto cupola spaziale. Per me lo spazio è dove io posso percepire tutti e quattro gli orizzonti, non solo l'orizzonte di fronte a me e alle mie spalle, perché solo allora l'esperienza dello spazio esiste solo come volume. Questo è il contrario di creare un ambiente, un environment, no? È spazio dove sono le cavità nella faccia della gente che parla, sono i buchi che fanno lo spazio, no? Uno con l'altro. E non è spazio fra i loro sguardi quando si rispondono? Ognuno di fronte ai miei dipinti deve sentire le volte verticali come in un duomo circondarlo affinché si risvegli in lui la coscienza del suo essere vivo nella sensazione dello spazio completo. Lui arriva a quei quadri così rivoluzionari, così odiati per tanto tempo, perché aveva visto un sito di molti secoli fa, ambientato in Ohio. Questo sono, si chiamano Earthwork, i lavori di terra, Ohio, a Newark, siamo in Ohio. Questo è quello che resta di un enorme sito sacrale della comunità degli Hopewell, i nativi di quella zona, intorno al 200-500 avanti Cristo, che avevano costruito lì un enorme spazio. Non so come chiamarlo, sacrale, appunto, noi quando non abbiamo parole diciamo che era spazio sacro, no? Che era in realtà qualcosa che aveva a che fare con la geografia, con l'architettura, con l'astronomia, con il mundus, col mondo dei vivi e dei morti. Cioè era un luogo dove le persone che vi entravano, che lo percorrevano, perché era aperto, non era un tempio come immaginiamo noi, non c'era nessun luogo chiuso, era uno spazio segnato dalla terra, ma era aperto, vedete? Con questi terrapieni, erano allineati con dei precisi momenti del mondo superiore e del mondo inferiore, no? Erano luoghi attraverso cui si poteva fare esperienza di una geografia di memoria e di cosmica che era di apertura, diciamo così. Uno degli spazi più importanti che vedete qui in alto a destra, questo qui, viene chiamato oggi l'ottagono, perché... No? Che era il punto dove veniva allineato con il punto più a nord della Luna. Vabbè, un luogo pazzesco, no? E quindi c'erano questi luoghi, noi non sappiamo niente delle pratiche di questa comunità, ma sono luoghi che aprono a usi dello spazio e delle scritture dello spazio molto diverse da quella a cui noi siamo abituati oggi, che forse, boh, non so, forse proiettano anche mondi di geografie future che forse possiamo tornare a immaginare. Come la volta scorsa volevo chiudere con un testo poetico, lo faccio anche oggi, Umberto Fiori, il caro amico di questo nostro percorso, 2002, libro La Bella Vista, dice così, rimani dove sei, e non sei più, e non sei stata mai, neppure allora, rimani, bella vista piena d'amore, cuore del mondo che una volta mi hai preso e mi tieni. Come il turista inglese in bicicletta, o la donnetta delle acciughe, come l'autista sdraiato sul volante della corriera che spunta dal tornante, come la bagnante che asciuga il telo spugna sulla balaustra. Io mi sono affacciato al belvedere e ho visto che cosa è vero, che cosa è giusto. Ho visto il fico e l'agave, gli scogli, le piane, queste parole italiane che nella mia voce ti dicono. La voce ho visto lo sguardo, il seme, i monti e i motoscafi, ho visto quello che li teneva insieme. Ecco, forse come queste tre figurazioni, Richard Long, Immundus, Newman, ci aiutano forse a rimmaginare una geografia, a lasciare in eredità al futuro di questo percorso una serie di altri sentieri da percorrere e per aiutarci a tornare a immaginare una geografia, no? Dei prossimi secoli. Insomma, grazie e buon Natale.
Grazie Tommaso.
Grazie a voi, grazie mille. Scusate se ho cedito di qualche minuto, ma
grazie Tommaso.
Grazie a voi.
Allora, mi permetto di ringraziarvi.
Sì, diciamo.
Sì, di ringraziarvi da parte di tutti.
Vieni qua.
Sì, vengo qua. Siamo proprio in mezzo al guado, credo, no? Chiudiamo l'anno solare con questi versi che sono anche di buon augurio, insomma, no? Quindi grazie anche per questo, perché veramente non è facile, insomma, no? Attraversare quest'anno di lavoro. Quindi grazie anche per il passaggio del testimone, personalmente. Bel casino adesso. E,
so che le Nazca Lines ci aspettano, quindi ti ho preparato un po' il terreno.
Vediamo. E quindi va bene, grazie a tutte, grazie a tutti. Se volete fermarvi un momento, ci stappiamo una bottiglia di prosecco, ci facciamo gli auguri di buon anno, ne sarei felice. Con coloro che sono a casa, veramente grazie. Speriamo che il 2026 sia, come dire, ancora più bello del 2025. E sì. Appunto, grazie, giusto? Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti, ci vediamo a gennaio anche in telepresenza, che ormai è diventata una cosa normale per noi. In gennaio, mi sembra il 10 gennaio, giusto? Mm-hmm. Con il seminario di filosofia con cui riprendiamo. Grazie Tommaso.
Grazie attenzione.
Auguri a tutti.
Tornerò
in ginocchio da voi.
È una minaccia. Grazie Emanuela, anche che sei qua.
Auguri a tutti, un abbraccione.
A presto, buon anno nuovo, poi ci sentiamo.
A voi. Un bacio a tutti, ciao.
Ciao.
Ciao.